sicuramente il divorzio veniva percepito come riguardare potenzialmente tutti, nel senso che tutti o la maggioranza delle persone prima o poi si sposavano e pensavano che potesse capitare anche a loro che il matrimonio fallisse, quindi si potesse liberare, e quindi o conoscevano qualcuno cui era capitato e che non poteva risposarsi perché era bloccato in una separazione infinita. C'è da dire che il divorzio in Italia fu introdotto per iniziativa all'inizio di una sparuta minoranza. Rischiarono la fortuna ai Baslini, cioè uno radicale e l'altro liberale, il Partito Liberale, quindi anche di due minuscoli partiti di minoranza, e il PD poi si associò, ma non fu un'iniziativa di una maggioranza parlamentare all'inizio. E aggiungo che l'Italia ci mise 110 anni a introdurre il divorzio dalla prima volta in cui Salvatore Morelli, alla prima seduta del Parlamento del loro Regno d'Italia unificato, introdusse una proposta di legge sul divorzio. Quindi mi verrebbe da dire
che siamo solo all'inizio.
No, spero di no. Però quello che colpisce nell'Italia è che arriva sempre con grande ritardo rispetto ad altri paesi cui pure sui diritti civili di libertà che hanno a che fare con la sfera personale dei cittadini, cioè il ritardo rispetto a paesi con cui invece ama confrontarsi. Sarà la patria del diritto, ma certamente la patria di un diritto che tende a rimanere fortemente asimmetrico, di privilegio. Qualcuno oggi ha ricordato che la Corte Costituzionale ancora nel 1961 aveva avvallato la disuguaglianza tra uomini e donne, cioè, poi solo nel 68 ha cambiato idea. Cioè, quindi veniamo da una lunga tradizione anche giuridica in cui si fa fatica ad accettare il principio di uguaglianza e il principio di libertà. Tanto più, come in questo caso, quando riguarda minoranze, cioè c'è l'idea che le minoranze devono essere ostaggio delle maggioranze anche quando riguarda i loro diritti personali, i loro diritti di libertà.
Tra l'altro mi permetto, nel massimo rispetto poi ovviamente anche di quello che gli ascoltatori, chiunque insomma esprime, soprattutto se lo esprime civilmente, io lo vedo anche nei molti messaggi che arrivano, che comunque il fatto che questa sia una questione che riguarda una minoranza in qualche modo c'è dentro anche in quelli che esprimono dei pensieri di condivisione democratica, però insomma sì, dire sì, però non riguarda tutti, è una cosa...
Sì, appunto, invece non ci si rende conto che potenzialmente riguarda tutti, perché se il diritto di una minoranza, l'uguaglianza, è negato, poi chiunque di noi in un momento della propria vita può diventare minoranza, può diventare una minoranza disabile, può diventare... Cioè, se noi pensiamo che i diritti delle minoranze siano diritti che devono venire dopo, a parte il fatto che le donne sono state a lungo considerate una minoranza, cioè chi definisce cosa è minoranza e cosa è maggioranza? È una cosa complicata. Posso aggiungere, rispetto alla vicenda del divorzio, che c'è da dire a favore dell'Italia allora, che quando finalmente venne introdotto nel modo più avanzato possibile, cioè venne introdotto il divorzio per consensuale, non quello per colpa, come invece negli altri paesi si era iniziato a fare. Invece in questa vicenda particolare delle unioni civili stiamo ripercorrendo faticosamente, anche molto, con molte controversie, la strada percorso dagli altri, come se non ci fosse stata storia in mezzo, perché anche negli altri paesi, però già a partire dalla metà del secolo scorso, hanno prima incominciato con le unioni civili, poi hanno allargato all'adozione e poi sono arrivati al matrimonio. Noi stiamo ripercorrendo, stiamo introducendo una forma ancora più ridotta di quello che in Germania è stato introdotto, adesso non mi ricordo più in che anno.
Cioè ci arriviamo lenti e male, non lenti e bene.
Lenti è come dire, come se dovessimo ripercorrere tutte le tappe, come se non ci fosse stata storia in mezzo, no? come se non ci stessimo confrontando con quello che viene, ma non in paesi lontanissimi, ai nostri confini. E questo è come se non imparassimo nulla da queste cose.
Senta, professoressa Saraceno, anche un suo giudizio vorrei sulla politica, nel senso proprio sulle logiche della politica. Cioè, l'Italia frontista, dello scontro frontale allora, mi sembra di poter vedere, dava per scontato che anche i temi etici in qualche modo rientravano nella, tra virgolette, disciplina di partito. Cioè, quando il PC disse ok, siamo su quello schieramento, non è che al suo interno si aprì il dibattito tra chi cattolico diceva no, ma io sarei invece per abrogare la legge sul divorzio, eccetera. Cioè, un partito, una famiglia politica significava anche una visione delle cose che imponeva anche un comportamento dal punto di vista delle scelte sui temi etici. Da un certo momento in poi quella cosa è completamente saltata. Cioè, in Italia la libertà di coscienza è diventata una formula magica per un sacco di cose, no? Cioè, nel senso, non sono d'accordo e quindi libertà di coscienza. È una degenerazione dal suo punto di vista della politica in qualche modo? Cioè, presenta anche dei conti salati una cosa del genere? O invece è il prezzo della modernità, diciamo?
Beh, innanzitutto è il prezzo del fatto che i partiti sono diventati molto più eterogenei al proprio interno, in particolare il PD. Cioè, il PD era un monolite dal punto di vista ideologico, e questo magari non andava neanche tanto bene, e soprattutto puniva molto coloro che deviavano da certe linee. Quindi, per certi versi, la libertà di coscienza è una conquista. Quello che a me turba un po' è la libertà di coscienza, non dire, a ritmo alternato, cioè nel senso che si decide di porla su questioni scomode, o su cui il governo o il segretario del partito sa di non poter forzare la mano, forse perché non è convinto lui, perché, ripeto, come cittadina trovo che anche la riforma costituzionale è un problema molto rilevante. Lì non c'è stata libertà di coscienza che tenesse, lì c'è a che fare con i diritti dei cittadini. Che cosa è etico?
È lo stesso meccanismo che anche i 5 Stelle hanno tenuto, no? Cioè, il dire libertà di coscienza sul tema del genere.
Sì, cioè, che cosa è etico e cosa non etico? Cioè, sono sempre una cosa, chissà perché l'etica solo ha a che fare con le cose che hanno a che fare con le libertà personali. Non viene mai definito un problema etico quello che ha a che fare con i diritti di cittadinanza più generali.
Sui diritti del lavoro, diciamo, nessuno ha posto questioni etiche.
Ecco, e questo mi turba un po', perché allora forse è il momento di cominciare a discutere di che cosa sia etico. Cioè, verrebbe da dire che è etico ciò che ha a che fare con la famiglia e con la sessualità. Perché solo quella cosa lì?
Questi anni forse hanno prodotto questa cosa qua. L'esito così come si prospetta, lo chiedo anche a lei come a tutti gli ascoltatori, cioè di una legge votata con la fiducia che prevede solo le unioni civili e le adozioni, va bene, parliamo un'altra volta. È un esito umiliante, è un esito preferibile al niente, sarebbe meglio il niente?
No, meglio il niente no, che a parte il fatto che non è possibile, perché c'è una sentenza sia della Corte Costituzionale che della Corte Europea che ci obbliga a fare qualcosa. Ma no, è meglio, anche dico di no, perché se c'è qualche cosa, se c'è una brutta legge sulle unioni civili, perché questa è una brutta legge, lo era anche nella versione Cirinnà, devo dire, nella versione completa, era proprio il minimo sindacale, come si dice, se c'è una brutta legge può essere anche impugnata. Si può andare a dire che introduce delle discriminazioni, che introduce delle disuguaglianze e così via, quindi si può ricorrere sia alla Corte Costituzionale che alla Corte, sia alla Corte Europea che alla Corte dei diritti dell'uomo. Se non c'è nulla è più difficile. E quindi va bene, cioè non va bene, non è bello quello che è successo, ed è anche umiliante per il governo e personalmente per Renzi, anche se adesso sta cercando di metterci una pezza buttando tutta la colpa sui 5 Stelle e non anche sulla sua strategia, che, come dire, sulla mancanza di visione strategica. Però è meglio questo che buttare a mare tutto quanto.
Cioè, almeno mette un punto fermo da cui cominciare a muoversi, anche per manometterlo, volendo, insomma.
Sì, e devo dire che sulla stepchild adoption, che oltretutto è anche non solo un termine improprio perché è in inglese, ma perché non è la stepchild adoption, cioè non è l'adozione del figlio, del figliastro, come se fosse, come dire, figlio di un'altra coppia, eccetera. No, è l'adozione di quello che l'Accademia della Crusca suggerisce di chiamare cofiglio, perché è l'adozione del figlio che si è voluto assieme. È il figlio biologico del partner.
È il riconoscimento della genitorialità del genitore non biologico. Ecco,
del fatto che quel figlio è stato voluto anche dall'altro. Quindi è già improprio parlare di adozione del figliastro, adozione del figlio del partner, perché non è così. Cioè, questi sono bambini voluti da due, che casualmente sono dello stesso sesso, ma sono stati voluti da tutte e due, così come avviene in molte coppie di sesso diverso. E invece in molte coppie di sesso diverso i figli a volte non sono voluti né da loro né dall'altro, e sono presi solo ex post, accettati perché sono arrivati. Allora, però devo dire che molti tribunali ormai si stanno muovendo in questa direzione, anche mi sembra che la Corte dei diritti dell'uomo ha già riconosciuto la figura del genitore sociale, quindi in qualche modo ci si arriverà. All'italiana ci si arriverà, come è successo con la legge 40, quella sulla riproduzione assistita, a colpi.
Grande pagina di storia parlamentare, a colpi di Mannaia.
Ma è questo che dice, ma come il Parlamento non ha capito niente da quella vicenda lì? Cioè che una legge italiana è stata progressivamente smantellata da sentenze sia di corti italiane sia da corti europee. Vogliamo rimetterci in quella direzione lì e poi dopo ci lamentiamo che c'è troppo potere dei giudici? Non lo so io, mi sembra una cosa miope, ecco. Questo per far valere un principio di famiglia che non è più tale univocamente nei fatti, ma non solo perché esistono le famiglie delle persone omosessuali, ma perché esistono anche le famiglie ricomposte in cui ci sono genitori dell'una, genitori dell'altro, genitori comuni. Cioè la famiglia è diventata una cosa molto più complessa di quello che questi nostri parlamentari, ma anche la Chiesa Cattolica, ma anche parte dell'opinione pubblica, anche coloro che in buona fede sono contrari alla genitorialità delle persone omosessuali, continuano a far finta di credere che sia.
Ma infatti adesso mi riprometto di invitarla la prossima volta su una trasmissione che davvero vorrei fare con gli ascoltatori, perché in queste settimane, mesi, ne abbiamo sentite di ogni, in nome della famiglia, la famiglia. Sia chi la difende, sia invece, lo dico molto rispettosamente, anche di chi dice le nostre famiglie omogenitoriali hanno bisogno di riconoscimento, eccetera, che fa pensare che l'Italia viva un ribollio di desiderio di famiglia. Poi mi chiedo se è davvero così dal suo punto di vista. È così? Sta così aumentando?
Ma si ha un desiderio di famiglia, ma non necessariamente. Cioè, cosa vuol dire desiderare famiglia? Vuol dire desiderare rapporti in cui ci si impegna reciprocamente, in cui ci si riconosce e si è riconosciuti come reciprocamente impegnati, e nel caso dei figli impegnati a lungo, cioè in un progetto a lunga distanza di generatività prima ancora che di procreazione, e che però, come dire, le configurazioni strette non tengono più dentro tutti questi desideri e queste voglie. Quindi a me non turba, anzi mi fa piacere, anzi andrebbe incoraggiato il fatto che ci sono delle persone che hanno voglia di impegnarsi in un progetto di medio-lungo periodo e non nella casualità dell'oggi e del domani chissà.